Leggiamo il racconto di Tie Ning, autrice nata a Pechino nel 1957, intitolato L'imprevisto. È un racconto tratto dal libro Rose di Cina, che è una raccolta di racconti. Il racconto inizia così. A Taieregu erano in pochi ad avere una foto appesa in casa, anzi, erano in pochi a essersi fatti una foto. Nella comune popolare non c'era uno studio fotografico, e per arrivare fino al capoluogo della contea, tra andata e ritorno, erano più di 200 chilometri di strada accidentata, attraverso fiumi e montagne. Nelle case in cui succedeva di avere una foto da appendere, l'atmosfera si illuminava di colpo e una buona metà del villaggio viveva inesorabilmente intere giornate di eccitato scompiglio generale. Quindi, in questo primo paragrafo viene detto il nome del paese, proprio all'inizio, e si definisce l'ambientazione. È un povero paese della Repubblica Popolare Cinese di Mao, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi. Come vedi è un paese povero, un piccolo paese, e si parlerà quindi di gente umile, povera, che ha poco. Come si vede, perfino una foto è un oggetto prezioso, è un segno di distinzione, è una meraviglia. Continuiamo a leggere il secondo paragrafo. Il fratello di Shansing aveva scritto una lettera in cui chiedeva un ritratto di famiglia. Nella lettera domandava in particolare della sorellina Shansing, che gli mancava più di tutti. Da 2 anni era militare in un'isoletta del sud. Quando era partito, Shansing aveva solo 8 anni. Quindi in questo secondo paragrafo si vede come il fratello di Shansing, partito militare, mandi una lettera e chieda un ritratto di famiglia. Terzo paragrafo. Dal giorno in cui aveva ricevuto la lettera, Shansing non aveva fatto che implorare i genitori di accompagnarla in città per farsi fare una foto. La raccolta delle noci ormai era finita, anche quella dei cachi, per cui il padre, alla fine, acconsentì con un «Domani si parte!». Quella notte Shansing dormì pochissimo. Una volta aprì gli occhi e vide la madre con la schiena piegata che cucinava focacce. Aprì gli occhi un'altra volta e rivide la madre chinata a cucinare focacce. Li riaprì per l'ennesima volta e vide sul tavolo un'altissima pila di focacce di farina bianca. Pensò, sarà mica Capodanno. Neanche a Capodanno, a casa sua, si erano mai preparate tutte quelle focacce di farina bianca. Non era ancora spuntato il sole che già Shansing indossava il grembiule nuovo, riservato al Capodanno, e chiedeva alla madre di portarle i sandali di plastica nuovi che il fratello le aveva spedito. La mamma rispose, «Oggi proprio no, non sta bene fare una foto con le dita dei piedi in primo piano. È meglio che ti metta le scarpine ricamate che ti ho fatto io». Si preparò di tutto punto lei, e si preparò di tutto punto anche sua madre. Shansing staccò dal muro uno specchietto tutto coperto di polvere e aiutò la madre a guardarsi davanti e dietro. Finalmente, quando ormai il padre pronto sull'uscio stava perdendo la pazienza, la madre si infilò al braccio il grosso cesto che aveva preparato. In questi paragrafi si vede la preparazione per il viaggio. Intanto un forte senso di eccitazione per questa grande avventura. Ma soprattutto volevo notare come l'autrice mette, inserisce molti dettagli, tanti piccoli particolari che definiscono l'ambiente. E questo è tipico dei racconti realistici. Quali sono questi piccoli particolari? Si parla della raccolta delle noci, della raccolta dei cachi, della preparazione delle focacce, dello specchietto tutto coperto di polvere, ecco, tutti i particolari che definiscono l'ambiente. Questo è un racconto realistico. Quali sono le caratteristiche di un racconto realistico? L'attenzione dell'autrice e dell'autore è verso personaggi umili, come qui. Questi personaggi vengono collocati, vengono messi in un preciso contesto storico-politico, come qui, la Cina di Mao. Vengono presentati tanti particolari, tanti dettagli. E normalmente poi, in un racconto realistico, l'autore mantiene una certa distanza, non propone delle interpretazioni. Andiamo avanti. Dalla linea 31 inizia il viaggio. Percorsero in macchina circa 25 km e altri 100 a piedi, tra le montagne, accontentandosi di bere acqua fredda, sostando in qualche piccola locanda e mangiando più della metà delle focacce secche del cesto. Il terzo giorno, finalmente, arrivarono in città. Shansing ripassava tra sé e sé le istruzioni che la madre aveva impartito lungo la strada. Sentimi bene, le aveva detto. Nello studio del fotografo la luce è più forte di quella del sole. Ma là dentro non devi assolutamente sbattere le palpebre, anche se la luce ti dà fastidio, altrimenti nella foto vieni come se fossi cieca. Ecco, qui c'è stato quindi il viaggio. Lunghissimo, di 3 giorni, 100 km a piedi tra le montagne, e poi le istruzioni che la mamma dà alla piccola bimba: non chiudere gli occhi. Infatti, vedremo come poi, successivamente, nello studio del fotografo, stanno tutti con gli occhi spalancati. Ecco, altro paragrafo dalla linea 39. Entrati nello studio, una ragazza con la permanente li accompagnò in una stanza tutta buia. Poi ci fu un clic e la stanza si illuminò. C'erano grattacieli, palazzoni, fiori freschi, cavalli a dondolo. Shansing non sapeva più dove guardare. All'improvviso si sentì tirare per un braccio e si trovò incastrata tra il padre e la madre. Il momento era arrivato. La ragazza con la permanente, nascosta dietro una scatola di legno, si coprì la testa con un panno nero e fece dei gesti con la mano, prima a sinistra, poi a destra. E Shansing si ricordò le raccomandazioni della mamma. Girò la testa per dare una sbirciata giusto alla mamma, che però era già lì con gli occhi spalancati e non poteva certo guardarla. Allora si girò verso il padre, anche lui già con lo sguardo fisso davanti a sé e con gli occhi sbarrati. A questo punto anche lei raddrizzò la testa e s'affrettò a spalancare per bene due occhioni tondi tondi. Dalla scatola di legno provenne un ciak e tutte le luci si spensero. Uscirono dalla stanza a tentoni, nel buio. Questa quindi è l'esperienza della famiglia e di Shansing nello studio fotografico. Qui il narratore prende proprio il punto di vista di Shansing, della bambina. Tutto quello che succede è descritto così come lo vede la bambina. Ed ecco, ci avviciniamo al finale. Dalla riga 52. Una quindicina di giorni dopo, il padre di Shansing tornò dalla sede della brigata di produzione con una busta spedita dallo studio fotografico. Shansing l'aprì tutta agitata, strappandone malamente la carta. Dentro, ovviamente, c'era una foto. ma in quella foto non c'era Shansing con gli occhi spalancati e non c'erano neppure i suoi genitori con gli occhi sbarrati. C'era invece una ragazza che li guardava sorridendo. I capelli arricciati sulla fronte parevano una nuvola. Gli occhi, piegati in un'espressione sorridente, sembravano due falci di luna. Era ancora più bella della ragazza con la permanente dello studio fotografico. Shansing e i suoi genitori rimasero a guardarsi l'un l'altro senza riuscire a proferire parola. Il giorno dopo, su una parete della casa di Shansing, era appesa la foto di una ragazza che sorrideva a tutti quelli che venivano a vederla. Qualcuno chiese chi fosse. I genitori deglutivano, balbettavano, ma non riuscivano a parlare, mentre Shansing rispose che era la sua futura cognata. Shansing lo sapeva che le bugie non si dicono, ma insomma, pensava, almeno da quel giorno in poi, casa sua non avrebbe avuto niente da invidiare a quelle che avevano una foto. Quindi, è un finale con doppia sorpresa. La prima sorpresa è che la foto che arriva non è la foto che avevano fatto. È un'altra foto, è la foto di una ragazza. La seconda sorpresa è che questa famiglia la foto la appende lo stesso. L'appende lo stesso anche se non sa cosa dire e le trae d'impaccio una bugia della figlia Shansing che dice che è la sua futura cognata.